Pillole di cultura.
Ciao, ti diamo il benvenuto in LessonPod, il podcast che in pochi minuti ti fa ripassare quello che non ti ricordi mai. Ma ehi, lo sai che è uscito anche il libro? Corri in descrizione per saperne di più. Nei prossimi minuti ti parlerò di Mata Hari. Definita spesso come l'ultima femme fatale, questa donna è entrata nell'immaginario collettivo come una figura pericolosa, affascinante, determinata e chi più ne ha più ne metta. Sono molte le leggende che circolano sul suo conto. Quello che sappiamo per certo è che Mata Hari nasce nel 1876 in Olanda. Il suo vero nome era Margareta Gertruida Zelle. La sua famiglia era piuttosto benestante. Gli affari del padre però cominciarono ad andare male e perse tutto ciò che aveva. Anche la relazione con sua madre vacillava e i due finirono per divorziare. Poco dopo sua madre morì e la giovane Margareta si trasferì dal suo padrino. All'età di 18 anni, la ragazza mostrava già parte della sua leggendaria intraprendenza, rispondendo ad un annuncio matrimoniale trovato su un giornale scritto da un colonnello olandese di 21 anni più grande che viveva nella colonia indonesiana. La luna di miele durò pochissimo. I due ebbero due figli, uno dei quali morì poco dopo il parto. Un matrimonio burrascoso, totalmente infelice. Sposare un uomo sconosciuto, dopo tutto, non deve essere stata una grande idea. Decide così di tornare in Europa, a Parigi per la precisione, dove, reinventandosi come danzatrice esotica, si esibisce nei teatri con il nome d'arte Mata Hari, un terremoto che scuote gli animi del suo pubblico. Il successo è fragoroso, dall'Olimpiadi Parigi al teatro alla Scala di Milano, fino a che, però, una ballerina più giovane non entra in scena scardinando il suo primato. Terminata la sua carriera di danzatrice, Mata Hari non smette però di frequentare gli ambienti più mondani della società. È solita accompagnarsi a uomini di potere e militari e a spostarsi per l'Europa in cerca di stabilità. Ma a questo punto siamo nel mezzo di una guerra e, essendo olandese e quindi cittadina di un paese neutrale, il suo spostarsi attraversando un confine e un altro ancora, comincia a destare qualche sospetto. Mata Hari a questo punto della storia ha circa 40 anni ed era solita viaggiare spesso attraverso Olanda, Spagna, Inghilterra e Francia. Ed è proprio in uno dei suoi viaggi che incontra un ragazzo di 23 anni, un pilota russo al soldo della Francia, di cui si innamora perdutamente. Il capitano Vadim Maslov, così si chiamava. Nell'estate del 1916 il ragazzo però perde la vista ad un occhio a causa di uno scontro aereo con i tedeschi e Mata Hari chiede di poter far visita al suo amato nell'ospedale in cui era stato portato per ricevere le cure. Come abbiamo detto prima, essere cittadino di un paese neutrale ti consentiva di spostarti con più facilità, ma non ti era permesso intrattenerti troppo a lungo al fronte di guerra, qualunque fosse stato il motivo. Siamo al punto della vita di Mata Hari in cui non si potrà più tornare indietro. Determinata ad aiutare Maslov, accetta l'offerta di Georges Ladeau, un capitano dell'intelligence francese, di diventare una spia per la Francia in cambio della possibilità di aiutare il suo amato. Da questo punto in poi le versioni si fanno nebulose. Mata Hari ha dichiarato che il suo piano era quello di usare la sua arte da seduttrice e le sue conoscenze per insinuarsi nelle più alte cariche tedesche ed estorcere informazioni che poi avrebbe dovuto riferire ai francesi. Di fatto, questo non succederà mai. Probabilmente vittima di un gioco delle parti, la donna impegnata nelle sue attività di spia, quasi improvvisata, incontra il maggiore tedesco Arnold Kalle, al quale tenta di estorcere informazioni, senza successo. Di contro, ottiene una nomina a spia tedesca nel giro di poco. In realtà si pensa che i tedeschi, avendo capito che Mata Hari fosse una spia francese, avessero inviato un telegramma in cui asserivano che la donna fosse in realtà alleata tedesca di proposito. Infatti, come previsto dai tedeschi, questo telegramma venne intercettato dai francesi che la accusarono di essere una traditrice doppiogiochista. Ovviamente non era vero, ma per non sbagliare, le autorità francesi arrestarono Mata Hari per spionaggio il 13 febbraio del 1917 nella sua stanza all'hotel Élysée Palace, sugli Champs-Élysées a Parigi. La rinchiusero in una cella, nella prigione di Saint-Lazare, senza il permesso di poter vedere nessuno eccetto il suo anziano avvocato. Mata Hari fu processata il 24 luglio con l'accusa di spionaggio per conto dei tedeschi e di conseguenza ritenuta responsabile della morte di ben 50.000 soldati francesi. Un'esagerazione per una donna che probabilmente era mossa da altro che non fosse la voglia di cacciarsi in beghe internazionali durante una guerra. In ogni caso, né i francesi né gli inglesi riuscirono a produrre prove sufficienti per incriminarla. Probabilmente fu determinante l'inchiostro segreto che trovarono nella sua stanza. All'epoca era una prova schiacciante quando si indagava su un'attività di spionaggio. Il governo olandese non intervenne in alcun modo a difesa della sua cittadina, che finì per passare mesi nella sua cella prima di essere condannata a morte. Il mito, a questo punto, comincia ad alimentarsi di storie che raccontano che il plotone di esecuzione avesse sparato a salve per permettere alla spia di scappare, oppure che la stessa avesse mandato un bacio ai soldati prima che le sparassero, e altre ancora. Quello che però è certo è che Mata Hari, avvolta da un cappotto blu, fu fucilata il 15 ottobre del 1917 a Parigi. Il suo corpo venne donato alla facoltà di medicina dell'Università di Parigi e il New York Times dedicò ben 4 pagine alla cronaca della sua vita, ricordandola come una donna con un grande fascino e una storia romantica. Romantica fino a un certo punto, ma il suo pubblico e quello a venire ha scelto di ricordarla, di farla entrare nella leggenda delle donne più affascinanti e coraggiose di sempre. Nel 1930 il governo tedesco ha scagionato Mata Hari dalle accuse di spionaggio, anche se i francesi non erano del tutto d'accordo. Il mistero su chi fosse davvero quella donna rimane. Spietata spia o capro espiatorio di due nazioni di guerra?
Messaggio promozionale sul taxi.
Buongiorno, andiamo subito in via del Tritone, per favore, che ho un meeting e sono anche già in ritardo, porca miseria.
Se preoccupi, signor, ce penso io. Andiamo!
Va che bella quell'arena lì, è un po' da ristrutturare. A me mi sembra un po' come la rotonda della Besana a Milano.
Ma che sta scherzando? Signor, è il Colosseo, non voglio le roba! Oh, non mi riconosce il Colosseo?
Ho capito, scusi, ma io non c'ho il tempo di guardare su internet, c'ho da lavorare.
Signor, ce penso io. Vien qua, che per Natale gli ammollo un libro, lesso un po'. Pillole di cultura, così non si sbaglia più. La prossima volta andiamo al Colosseo assieme.
Lesson Pod, pillole di cultura, il nuovo libro che in pochi minuti ti aiuterà a ripassare tutto quello che non ti ricordi mai. Per acquistarlo, corri subito in descrizione. Attenzione, in caso di bisogno, superare la dose giornaliera consigliata. Possibili effetti indesiderati? Nessuno.